Vorrei condividere assieme un brano tratto dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 20, i versetti da 19 a 23. È una meditazione tratta da una serie di meditazioni, intitolata questa serie di meditazioni, Le persone che hanno incontrato la persona del Signore Gesù Cristo. Delle persone hanno incontrato il Signore Gesù Cristo sia nell'Antico Testamento, prima della sua incarnazione, naturalmente stiamo parlando di cristofanie, poi ad esempio lo hanno incontrato come l'angelo dell'Eterno, poi ci sono delle persone che lo hanno incontrato durante il periodo della sua vita sulla terra e prima della sua morte sulla croce e della sua risurrezione, di cui questa mattina dai due fratelli che mi hanno preceduto così nel dare un pensiero sulla parola ci è stato parlato di questa donna dal flusso di sangue e ci è stato anche letto della donna samaritana. E poi ci sono delle persone che hanno incontrato il Signore Gesù Cristo dopo la sua morte sulla croce, dopo la sua sepoltura e dopo la sua risurrezione. In modo particolare, proprio il primo giorno della sua risurrezione, dopo che si era andato al sepolcro, si era trovato la tomba vuota, la sera i discepoli stavano tutti quanti riuniti e lì, ad un certo momento, entra la persona del Signore Gesù Cristo. Questo brano di Giovanni, capitolo 20, versetti da 19 a 23, possiamo vedere, almeno io do un piccolo schema così che ognuno lo possa anche approfondire e ognuno può trovare anche altri punti, perché la parola è inesauribile, una divisione di questo testo così in quattro punti che andremo poi ad esaminare. Nei versetti 19 e 20 vediamo che Gesù è di parola e perciò mantiene le sue promesse. Poi nel versetto 21 vediamo che il Signore Gesù Cristo dà un mandato ai suoi discepoli, di conseguenza divennero apostoli. Affinché questo mandato può essere portato avanti, il Signore dona loro lo Spirito Santo. E poi c'è una frase che merita per un attimo così di essere osservata, meriterebbe di essere studiata anche più approfonditamente, perché il Signore Gesù parla di remissione dei peccati, di perdono di peccati. Qual è il titolo così che nel mio cuore mi sono sentito di dare a questo brano? Mi sembra che almeno due titoli potrebbero andare bene. Innanzitutto, un incontro che si fa missione. Oppure, da increduli ad inviati di fede e di pace. Possiamo intanto adesso avvicinarci al brano. Giovanni capitolo 20, versetti da 19 a 23. Dice che la sera di quello stesso giorno, cioè il giorno della sua risurrezione, stiamo nel primo giorno, che era il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi!» Detto questo soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti». Il primo punto che abbiamo detto nei versetti 19 e 20, abbiamo detto che il Signore Gesù Cristo ha mantenute le promesse che aveva fatto. Perciò Gesù è di parola. Durante l'ultima cena, nei capitoli da 13 a 17 di questo stesso Vangelo, Gesù, mentre è con i suoi, siccome l'Evangelo di Giovanni si prolunga nella descrizione di ciò che avvenne durante l'ultima cena, perciò ci vengono riportati alcuni discorsi e alcune azioni che ha fatto il Signore Gesù. Ad esempio nel capitolo 14 al versetto 28 il Signore Gesù promise che sarebbe ritornato. Perciò adesso lui si presenta dopo la sua morte e la sua sepoltura. Perciò è di parola. Al versetto 27 dice ai suoi discepoli: io vi darò pace, ma una pace diversa dalla pace che dà il mondo. E abbiamo letto che il Signore Gesù, quando si è presentato, c'era anche un fratello in preghiera che pregava proprio per la pace che il Signore ci ha donato. E sappiamo che sta parlando di una pace diversa della pace di cui parlano gli uomini. Perciò è stato ancora di parola. Ha detto sempre nel capitolo 16, durante questo discorso, al versetto 22, che loro, che in quel momento erano molto afflitti, erano molto turbati, avrebbero avuto gioia. E nel brano che abbiamo letto, ad un certo momento, ci dice che queste persone hanno un cambiamento. Dalla paura passano alla gioia, si rallegrarono. Perciò è stato di parola. Nel capitolo 14, nel capitolo 15, il Signore Gesù, nel capitolo 16, parla che avrebbe dato loro il Consolatore. E noi, nel brano che abbiamo letto, vediamo che il Signore Gesù dona loro lo Spirito Santo. Poi dice nel capitolo 15, quando parla della vita e dei tralci, che loro avrebbero portato molto frutto. Nel libro di Isaia, al capitolo 53, dice che un giorno lui avrebbe visto il frutto del tormento dell'anima sua. E qui sta parlando che di peccati che saranno rimessi, perciò sta parlando di un frutto che avrebbero portato questi discepoli. Allora, il Signore Gesù è stato di parola. Queste persone sono chiuse in una stanza. E il Signore Gesù si mostra con i segni della sua crocifissione. E quando, subito nel versetto 19 che leggiamo, vediamo che ci sono delle indicazioni. Ci viene parlato di un momento preciso, la sera del primo giorno della risurrezione. Dove stanno questi discepoli? Questi discepoli sono in un luogo chiuso. Perché? Qual è il motivo per cui stanno in un luogo chiuso? Loro sono in un luogo chiuso perché hanno paura. La paura, fratelli e sorelle, è qualcosa di molto, molto brutto, perché la paura chiude le relazioni. La paura chiude molte volte le relazioni tra marito e moglie. Un marito, semmai, ha paura della reazione della moglie e non si confida, la moglie dice: come con un altro parla e con me no. Però non ci si rende conto che probabilmente sono le reazioni, o viceversa. Molte volte tra fratelli nella Chiesa si ha paura di parlare, perché si ha paura di essere giudicati. La paura è veramente una cosa molto, molto brutta. Questi uomini hanno paura per diversi motivi. Perché sanno che il loro maestro è stato messo in croce e pensano che adesso la rabbia, l'ira dei farisei, dei capi sacerdoti, probabilmente si riverserà verso di loro. Ma io pensavo che c'è anche un altro motivo, c'è qualcosa ancora. Questi uomini, in mezzo a questi uomini, c'è Pietro, ad esempio, in questa apparizione di questo momento del Signore Gesù. Manca Tommaso. Tommaso lo incontrerà una settimana dopo, e c'è da chiedersi anche perché tutti gli altri sì, sappiamo che Giuda si è suicidato, perché tutti gli altri stanno assieme e Tommaso no? Cosa ha passato Tommaso in questa settimana? Domande da potersi chiedere. Ma lì c'è Pietro, e noi sappiamo che Pietro lo ha rinnegato. Ci sono gli altri che lo hanno abbandonato. Pensiamo se io ho parlato male di una persona, se io ho rinnegato una persona e poi lo incontro, con che condizione di spirito, con che condizione d'animo io mi incontro? Che cosa c'è dentro di me? Allora, vediamo che questa paura in realtà chiude, incapsula le persone, li fa diventare come dei castelli inespugnabili. E in questa situazione, con questa tensione, si presenta il Signore Gesù Cristo. E che cosa dice? Quali sono le prime parole? Non dice: Pietro, perché mi hai rinnegato? Non dice agli altri: ma quando io stavo lì, ma voi dove siete stati? Perché li avrebbe chiaramente, moralmente abbattuti. Lui si presenta con queste parole: pace a voi, pace a voi che mi avete rinnegato, abbandonato, pace a voi in mezzo a tanta sofferenza. Perciò il Signore Gesù Cristo non sta entrando solamente in una stanza chiusa, sta cercando di entrare nei loro cuori per cercarli di mettere a loro agio in questo incontro. Come si può rompere il muro di una vergogna per delle azioni fatte? Il Signore Gesù ci insegna che solamente con il perdono si può aprire la stanza chiusa ed asfissiante molte volte della nostra solitudine. Fratelli e sorelle, se c'è stato un momento di tensione in famiglia, se c'è stato un momento di tensione con un fratello, con una sorella nella fede, se c'è stato un momento di tensione tra genitori e figli, e avvengono, ricordiamoci che solamente il perdono può togliere questa situazione di tensione. Il Signore Gesù sta parlando di pace. Ma qual è la pace di cui sta parlando il Signore Gesù? Lui aveva detto: non una pace come la dà il mondo. Il mondo parla di pace come la conseguenza di un armistizio, come la conseguenza di incontri di persone di potere che si mettono, discutono e pensano in che modo non si deve più fare una guerra. Parlano, discutono, firmano trattati, ma c'è sempre guerra. Non si risolve mai niente. Il Signore Gesù Cristo sta parlando di una pace che è il risultato di ciò che ha risolto l'inimicizia. E in questo caso di una pace di ciò che ha risolto l'inimicizia tra Dio e l'uomo. Il Signore Gesù Cristo sta parlando di una pace che ha trovato la sua soluzione. Sta parlando di una pace perché è stato risolto il problema che creava l'inimicizia. Il problema che creava l'inimicizia tra Dio e l'uomo è il peccato. E questa causa, il peccato, ha trovato la sua soluzione alla croce. E il Signore Gesù Cristo si presenta a loro con i segni della soluzione del problema del peccato, con le mani ed il costato forato. Cioè si presenta loro con i segni, con il segno del prezzo che è stato pagato per il loro riscatto. Queste mani forate, questo costato forato, sono i segni indelebili, incancellabili del suo amore, della sua vittoria sul peccato, di quello amore che lo ha spinto a dare la sua vita per coloro che erano in inimicizia. Le mani che mostra sono quelle stesse mani che quei discepoli conoscevano molto bene, perché quelle mani pochi giorni prima le avevano viste sui loro piedi. Erano le mani che qualche giorno prima avevano lavato i loro piedi. Erano le mani che erano state inchiodate ad un amore crocifisse, e da queste mani, da quelle mani, nessuno può rapirci. Perché quelle mani ci stanno parlando che lui è il buon pastore che ha messo la sua vita per le sue pecore. Lui non è un mercenario. Quelle mani sono la memoria della croce. Noi oggi, questa mattina, abbiamo rammentato, questo è un memoriale, come ogni anno c'è la giornata della memoria per la Shoah, affinché la gente non dimentica la crudeltà dell'uomo. Noi ogni mattina facciamo questo perché vogliamo ricordare l'amore che il Signore Gesù ha avuto per noi, l'amore che il Padre ha avuto per noi, l'amore di Dio nei nostri confronti, e allo stesso tempo vuole rammentare che cosa noi eravamo senza di quell'amore, come è stato detto in preghiera. Dice il Salmo 130: Signore, dai luoghi profondi io grido a te. E se tu dovessi porre mente alle mie iniquità, come potrei io reggere davanti a te? Mi sono fatto fare un quadro da un pittore albanese, con un uomo, io questo salmo l'ho immaginato così, con un uomo che sta nelle sabbie mobili con le mani alzate, con questo versetto. L'ho fatto mettere sulla porta della cucina di casa mia, affinché mi ricordo di questo. Quando abbiamo cambiato casa, mia moglie l'ha spostato, ma ogni volta che lo vedo mi deve ricordare da dove il Signore mi ha tolto. Queste mani ci parlano di questo amore. E a me hanno fatto ricordare un versetto nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 49, i versetti 15 a 16 dicono così. È un versetto molto conosciuto, perché è quel versetto dove viene detto: se anche una madre dovesse dimenticare suo figlio, può una madre dimenticare un figlio? Mia madre dice sempre: figlio, dagli pure, lo dice figlio mio, ti ho portato 9 mesi nel mio seno. Attenzione, proprio in questi giorni dicevo con mio figlio, sono rimasto sconvolto dalla notizia, avete sentito al telegiornale di quella donna che stava avvelenando la sua figlia di 3 anni? Noi sappiamo che delle madri uccidono i loro figli, per quanto ci sembra crudele, avvengono. Il Signore dice: se anche una madre dovesse abbandonare suo figlio, io non vi abbandonerò. Perché? Lui dice: perché io ho il suggello sulle mie mani. Leggiamo il capitolo 49 di Isaia, versetti 15 e 16. Dice: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ma perché? Qual è il motivo? Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Cioè, questi segni sono il suggello del prezzo che lui ha pagato per noi. E questo segno, noi sappiamo, quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, nel capitolo 5, che appare l'agnello che pareva essere stato immolato, perché questi segni sono rimasti anche nel corpo glorioso del Signore Gesù Cristo. Lo accompagnano e lui non può dimenticare tutto questo che ha fatto per noi. E allora vediamo che questi uomini, incapsulati dentro la loro paura, preoccupati per le persone di fuori, preoccupati per come si erano comportati nei confronti del loro maestro, davanti alle parole del Signore Gesù Cristo, pace a voi, e davanti all'azione che il Signore Gesù fa, mostrandogli il prezzo pagato per togliere l'inimicizia, il prezzo pagato per la soluzione del loro problema, in questa situazione dice la parola che i discepoli, dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Cambia il loro stato d'animo. Allora la gioia spirituale proviene dal vedere in questo momento il Signore in mezzo a loro. E nel vederlo proprio con le mani e il costato forato. E probabilmente loro sono gioiosi, perché adesso cominciano a realizzare in una maniera più completa, quando il Signore Gesù ha detto: io e il Padre siamo uno, cominciano a realizzare la realtà di certe profezie, cominciano a realizzare che ciò che dice Zaccaria nel capitolo 12, versetto 10, guarderanno a me come a colui che hanno trafitto. Allora veramente costui è l'Io sono che diceva. Veramente è Yahweh. si sta realizzando Isaia 53. Allora chi ha potuto scardinare la paura di quelle persone? Chi può scardinare la paura che tante volte attanaglia anche il mio cuore, il nostro cuore? Solamente colui che ha dimostrato di essere più forte di colui che mi fa paura. Ci ricordiamo Davide? Quanto sulla scena del combattimento appare il gigante Golia, tutto il popolo ha paura, perché il popolo in quel momento non aveva come punto di riferimento l'Eterno. E poi va un giovanotto, un ragazzo, un adolescente, e non va confidando su di sé, sulla sua bravura, va confidando sulla potenza di colui che sapeva essere più forte del gigante che faceva paura a tutto il popolo. Va nel nome del Signore, dell'Eterno degli eserciti. Allora, adesso è cambiato tutto questo. Allora, in questo momento, il Signore Gesù può affidare a questi uomini una missione. Ma per poter affidare, e perciò gli viene dato questo mandato, allora Gesù disse loro di nuovo: ripete il saluto, pace a voi, e poi dice: come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Queste parole, per noi che leggiamo la scrittura, sappiamo che già nel versetto 17, prima che lui andasse sulla croce, il Signore Gesù le avevano già detto. Perciò nel capitolo 17, al versetto 18, seguitemi un attimo in questo ragionamento, dice: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Il verbo che usa il Signore Gesù quando dice come tu, riferendosi al Padre, hai mandato me nel mondo, cioè che è venuto dal cielo sulla terra, ci è stato ricordato anche prima dal fratello quando parlava del corpo che gli è stato preparato, come tu hai mandato me, qui è un termine che, dal quale poi viene il termine apostolo, apostello, dice anch'io ho mandato loro, ed usa lo stesso termine per indicare che cosa? Che il mandato che ha dato il Padre al Signore Gesù Cristo, la stessa responsabilità ci viene dato a noi, alle stesse caratteristiche. Perciò come il Figlio non ha modificato il mandato del Padre, anche noi non possiamo modificare il mandato che il Signore ci ha affidato. È un mandato che ha le stesse caratteristiche. Quello che l'Apostolo Paolo, per descrivere questo mandato, dice che noi cristiani siamo degli araldi, non degli oratori. Adesso, quando noi andiamo, allora il termine qui indica che ci viene dato un mandato con le stesse caratteristiche. Quando lo andiamo a leggere nel capitolo 20, dice come il Padre mi ha mandato, ed usa di nuovo lo stesso termine di Giovanni 17:18, anch'io mando voi. Adesso Gesù usa un termine diverso. Il termine che usa qui è un termine che gli esperti del greco dicono che significa che colui che è mandato ha una relazione di intimità con colui che manda. Allora il riassunto è questo: noi siamo mandati, ma dobbiamo ricordarci che il mandato che ci ha affidato ha le stesse caratteristiche del mandato che il Padre ha dato al Figlio, e che noi, per poter portare avanti questo mandato, dobbiamo vivere la stessa relazione di intimità che il Figlio viveva con il Padre. Il Signore Gesù Cristo è il modello di questo mandato che ci viene affidato. Poi, ma questo mandato non può essere portato avanti così. Come uomini naturali, noi siamo incapaci di poter portare avanti questa missione. Come può un uomo naturale, sì, scusate se dico questo perché non voglio dire cose per vantarci, ma in questo momento stiamo portando avanti un progetto per migranti nella Puglia e andiamo in un campo non legale, eccetera. Ma come si può andare in mezzo a delle situazioni di estremità, con certe difficoltà, se non è l'amore di Dio che ci manda? E allora il Signore cosa fa? Gli equipaggia con lo Spirito Santo. La missione è possibile essere portata avanti perché il Signore ci dà lo Spirito Santo. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Allora, quando, che cosa succede? Noi sappiamo che poi ci sarà il giorno della Pentecoste. In Atti, al capitolo 2, versetto 42, ci viene detto che cosa succede nel cuore di una persona quando lo Spirito Santo va ad abitare nel cuore di questa persona. E dice che queste persone, che erano divenuti dei figlioli di Dio e sta nascendo la Chiesa, che il Signore Gesù l'aveva profetizzata già in Matteo, al capitolo 16, al capitolo 18, ne avevano già parlato, perché Matteo tra gli Evangeli è l'unico che parla della Chiesa, perché Matteo presenta un Nuovo Testamento, presenta un nuovo re e presenta un nuovo popolo, che è la Chiesa. Dice che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ci rendiamo conto che cosa, in che cosa trasformava lo Spirito Santo queste persone? Qualcuno, quelli più anziani, io vedo tanti volte di voi che avete più o meno la mia età ed alcuni anche più grandi, si ricorderanno ai tempi di Craxi, quando Craxi aveva coniato il motto che Gesù Cristo è stato il primo socialista o il primo comunista. Vi ricordate? Ci ricordiamo di questo? Fratelli e sorelle, qui non si sta parlando di una formazione politica. Qui si sta parlando di ciò che fa il cuore. Non a caso qui l'autore, qui Luca, ispirato dallo Spirito Santo, parla che i beni che avevano li mettevano in comune. Cioè, questa azione non proveniva da una legge esteriore, ma proveniva da qualcosa che si muoveva dall'interiore. Perché lo Spirito Santo ci rende capace di prendere ciò che noi amministriamo. Noi sappiamo che siamo degli amministratori, però noi con i beni ci comportiamo come se fossimo proprietari, è inutile che lo vogliamo dire. Ma lo Spirito Santo ci rende capace di prendere questi beni e di usarli per il bene degli altri, per farceli mettere a disposizione degli altri. Il Signore Gesù ha raccontato una parabola per spiegare questo, quanto disse: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Ci ricordiamo? E io mi sono sempre impazzito dietro a questa parabola. Ma Gesù che cosa sta insegnando? Perché sta parlando delle ricchezze materiali. Mettetele a disposizione, non che dovete andare a rubare. Le ricchezze che voi acquisite con il vostro lavoro, quelle che sono le ricchezze materiali, utilizzatele per l'avanzamento del messaggio del Vangelo. Perché quando incontrerete delle persone alla presenza del Signore e incontrerete delle persone che probabilmente sono state raggiunte con il messaggio del Vangelo grazie anche a questi beni che voi avete messo a disposizione. E poi il Signore Gesù dice: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. E noi sappiamo che l'uomo non può perdonare i peccati. Allora qui il Signore Gesù che cosa sta parlando? Noi sappiamo che una certa religione ha preso questo versetto e altri due molto simili e ne ha fatto, perché di questo ne viene parlato una volta, ne viene parlato sia in relazione in Matteo 18 alla disciplina della Chiesa e ne viene parlato in relazione al mandato missionario. Ma alcuni, in modo particolare la religione di Stato, ha preso questo versetto per utilizzarlo come un potere. Ma qui questo versetto, fratelli e sorelle, credetemi, sta parlando di una responsabilità che abbiamo. È la responsabilità di portare il messaggio del Vangelo. Perché noi non possiamo perdonare i peccati, e noi non possiamo assolutamente. Però noi, di cui l'Apostolo Paolo dice che noi, uno come me, che faccio ancora tanti peccati, e voi, persone che siamo stati tratti dalle sabbie mobili, ma che ancora pecchiamo, dice l'Apostolo Paolo che noi siamo stati fatti suoi ambasciatori e lui in questi vasi di terra ci ha messo la sua grazia affinché questi vasi di terra con tutte le nostre debolezze possiamo divenire degli strumenti per annunziare il messaggio del Vangelo. E il messaggio del Vangelo dove arriva? Ci è stato parlato di tutti e di molti questa mattina, tra tutti coloro che ascoltando il messaggio del Vangelo si arrendono all'opera che il Signore Gesù Cristo ha compiuto sulla croce e ricevono il suggello dello Spirito Santo, ricevono il perdono dei peccati. Ma se noi non andiamo, dice, ma il Signore non può salvare, lasciamo stare un certo tipo di discorso. Il Signore ha detto a noi, andate e predicate il messaggio ad ogni creatura. E dove noi arriviamo, se noi non andiamo, noi priviamo a delle persone dell'ascolto del messaggio del Vangelo. Perciò il versetto qui è un versetto di responsabilità. Allora, in chiusura, fratelli e sorelle, cosa possiamo dire? Abbiamo visto che molte volte, come questi discepoli, anche noi possiamo fare delle azioni che in qualche modo non lo rinneghiamo a voce il Signore, ma facciamo delle azioni che certamente non lo onoriamo. E il Signore Gesù ci sta dicendo, ricordati delle mie mani, perché io ho risolto il problema del peccato. Vieni a me, chiedi perdono, perché la comunione si possa riallacciare. Sappiamo che il Signore Gesù ci ha equipaggiati con lo Spirito Santo, affinché noi possiamo adempiere al suo mandato e possiamo svolgere i vari servizi a cui Lui ci chiama, in base ai doni spirituali che ci ha affidato, in base a delle capacità che Lui ci ha dato, e le possiamo svolgere non per la nostra gloria, ma affinché Lui possa essere onorato e glorificato. E abbiamo questa responsabilità. Quando incontriamo delle persone, molto bella la testimonianza, mi ha commosso la testimonianza del fratello di questa mattina, molto bello di un figlio che ne parli in questo modo, di un papà, però anche riflessiva, nel senso che noi oggi incontriamo continuamente delle persone che vengono emarginate e che vivono nelle difficoltà. Ricordiamoci che abbiamo la responsabilità di annunziare loro il messaggio del Vangelo, e che il Signore possa aiutarci, consoli i nostri cuori. Se ci sono delle paure nella nostra vita, andiamo a Lui perché Lui le può togliere. Se ci sono delle paure in famiglia, andiamo a Lui perché Lui le può togliere. Nella Chiesa, in varie situazioni, Lui le può togliere. E adempiamo il mandato, la missione che ci ha affidato con responsabilità affinché lo possiamo onorare e glorificare in mezzo a questa storta e perversa generazione. E possiamo essere, abbiamo parlato di araldo, come quell'araldo che era Giovanni Battista, una lampada ardente e splendente per la gloria del Signore.